Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparve loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia.
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva:
Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo.
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse:
Alzatevi e non temete.
Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro:
Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti.
Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Nella prima lettura, il desiderio di incontrare Dio nella persona di Abramo. Abramo non sa ancora qual è il volto di Dio e lo prega. E allora ecco questo incontro misterioso di cui si parla la Bibbia, dove Dio entra in azione nella storia di Abramo, che non ha un figlio, e gli dà un futuro, però gli pone, direi, una chiamata, una condizione, una vocazione, e dice: Abramo, lascia la tua terra, fidati di me, tu qui ti sei sistemato bene, no? Hai tutte le tue ricchezze, devi credere a me, prendi tutto quello che puoi e parti e vai, io ti guiderò a un'altra meta, più grande, compresa quella di avere un figlio e di avere una discendenza infinita. Fidarsi? Non fidarsi? Ecco, per noi Abramo è l'uomo che si è fidato di Dio, e proprio perché si è fidato, Abramo è riuscito a arrivare alla terra promessa e ha avuto il suo figlio e dal suo figlio una progenie anche spirituale di cui facciamo parte anche noi. La seconda lettura, Paolo, e voi sapete Paolo, persecutore, e Gesù gli appare e gli chiede di fidarsi di lui. Lui che è morto sulla croce, capite? È drammatico. Uno che è morto in croce, che quindi agli occhi degli uomini ha fallito la sua vita, chiede a Paolo: fidati di me. Paolo si fida, e noi oggi lo veneriamo come, direi, il teologo più profondo, più bello, che ci ha rivelato davvero il progetto di Cristo e che ha saputo leggerlo nel modo migliore, per cui la nostra fede è alimentata proprio da lui. Ma anche qui, vedete, Paolo aveva delle sue sicurezze, aveva potere, poteva mettere in prigione i cristiani, e Gesù gli dice: fidati di me, io ti propongo una cosa molto migliore. Ecco, io vorrei mettere in evidenza questo aspetto. L'uomo di oggi cerca una risposta. Molti hanno rinunciato, dicono che Dio non esiste. Noi cerchiamo davvero una risposta e ci siamo resi conto, io spero, che anche se i beni materiali, almeno nei nostri paesi, si vanno moltiplicando, non ci danno nessuna sicurezza. Provate a guardare anche davvero la tragedia della mancanza del lavoro per tanti giovani. Allora, la proposta di Dio è ancora quella: io ti chiamo e ti propongo un'altra patria, se tu ti fidi, io ti porto a una vita definitiva. Quindi la proposta di Cristo non è una proposta, direi, di mortificazione, di rinunce, al contrario, è la proposta di realizzare in pienezza la nostra esistenza. Prendiamo gli apostoli di cui parla il Vangelo. Nelle pagine precedenti a quelle che abbiamo proclamato oggi, Gesù ha detto con molta chiarezza: venite con me, io vi porto a Gerusalemme. Sapete cosa succederà a Gerusalemme? Mi prenderanno e mi uccideranno. Ma Dio, di cui io mi fido, mi farà risorgere. E gli apostoli, davanti a questa parola di Gesù, prima si sono scandalizzati. Pietro si è ribellato. No, questo non ti capiterà mai. E Gesù dice a Pietro: Satana, dietro di me, obbedisci anche tu. Allora, davanti a questa proposta si trattava di decidere se fidarsi di Cristo, ma chi è Cristo? Perché fa una proposta così pesante? E allora ecco l'episodio della trasfigurazione raccontato da tutti e tre gli evangelisti, Matteo, Marco e Luca, ma anche da San Pietro nella sua lettera. E questo episodio è fondamentale, è un anticipo della risurrezione. Porta questi testimoni sul monte e lì davanti a loro la Trinità si rivela. Il Cristo è lì presente con il suo corpo, ma è un corpo nuovo, il corpo che avremo quando saremo tutti con Lui. E la voce dal cielo che dice: questo è mio figlio, quindi io sono il padre, lui è il figlio, l'amato. Ecco che bella quella parola. Proprio nell'originale è una dichiarazione d'amore che noi sappiamo essere la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, che unisce profondamente padre e figlio in un amore indissolubile. Allora ecco che questo gesto della trasfigurazione rivela agli occhi dei testimoni, testimoni loro, per noi, quindi anche per noi, rivela il volto vero di Dio. Una trinità d'amore, una famiglia che si ama e che ha portato questo amore a raggiungere ogni sua creatura che si fida di Cristo. Ecco, allora anche a noi c'è questa, per noi c'è questa chiamata stamattina, e dice: ti fidi di Cristo? Se tu segui Cristo, che passa attraverso la morte ma risorge, allora anche la tua vita ha un senso. E la proposta che Dio ci fa è quella di vivere per sempre con Lui nell'amore. Allora capite che anche noi stamattina, sia col gesto che abbiamo fatto di porre la nostra mano sulla parola di Dio, sia che faremo nel ricevere il corpo e il sangue del Signore, dicendo quel Amen stamattina, dategli importanza. Signore, di te mi fido, ti affido la mia vita e credo davvero che al di là di questa esperienza terrena, di questa certa sicurezza incerta che abbiamo qui, noi saremo con te un giorno. Vedete, Cristo è la nostra guida di cui ci fidiamo, perché ci sta portando davvero alla patria definitiva. Quindi noi stamattina rinnoviamo anche la fede nella risurrezione, che sarà la nostra meta. Abbiamo bisogno anche noi di trasfigurazioni concrete, storiche. Io spero che qualcuno di voi, quando ha fatto dei pellegrinaggi, abbiamo un fratello qui davanti che sta andando a Santiago e lo accompagniamo con la nostra preghiera. E, ecco, io mi auguro che ognuno di voi in qualche circostanza abbia sentito la bellezza del Signore che brilla davanti a noi, magari è un attimo, magari è un gesto, e poi si ritorna nella routine quotidiana. Ma la trasfigurazione la possiamo vivere anche nella vita comunitaria di questa messa domenicale, dalla decennale, gli addobbi che noi quest'anno faremo nell'ambito del congresso eucaristico diocesano. Allora, proprio per questo, io vi chiedo di prendere dal banco, dalla sedia, ho fatto distribuire questo volantino che il parroco ha preparato, e ve lo commento. Se gentilmente lo prendete tra le vostre mani, dovrebbero essercene per tutti. eventualmente sul tavolo in fondo ce ne sono altri. Allora rettifico che il nostro fratello è diretto a Fatima, perché quest'anno è il centenario dell'apparizione di Fatima. Allora, prendendo questo foglio, il parroco giustamente, poi ve lo portate a casa, lo tenete per voi questo foglio, ha voluto mettere anzitutto due paginette sull'Eucaristia, il significato profondo. Pensate, è il gesto più importante che noi compiamo tutte le settimane venendo qui a celebrare l'Eucaristia. Quindi le prime due facciate le lascio a voi. Ma c'è una data molto importante che io vi anticipo, ce l'ha già raccontata la domenica scorsa, è stampata qui sul foglio. Venerdì sera, questo venerdì che viene, al pomeriggio chi vuole può fare la Via Crucis alle 3, ma alla sera, alle ore 9 meno un quarto per la precisione, viene fra di noi il nostro arcivescovo, Monsignor Matteo Zuppi, e viene perché la nostra parrocchia celebra la sua decennale e nell'ambito della Quaresima ha chiamato anche le parrocchie qui vicine e verranno qui tutti insieme nella nostra chiesa venerdì sera alle 9 meno un quarto, e io invito davvero tutti quelli che possono venire ad ascoltare quello che il Vescovo ci dirà per il nostro cammino che va verso la celebrazione della decennale. Ma lo stesso Vescovo ci ha chiesto: fate parlare la gente, ascoltate quello che hanno da dire. E allora il parroco ha deciso che domenica 26 marzo, nel pomeriggio, ci sarà una grande assemblea parrocchiale. Io mi auguro di riempire davvero la chiesa, dove si possa trovarci tutti insieme, non ascoltare prediche, ma a rispondere a queste quattro domande che adesso io vi illustro. E c'è scritto scheda per la riflessione. Primo punto, una riflessione personale. Che cosa vuol dire l'Eucaristia per ciascuno di noi? È importante o non è importante? La viviamo o non la viviamo? E poi le domande, poi le guardate ad una. Poi l'Eucaristia è Cristo che ci convoca in assemblea, ma io sono disponibile ad accogliere le persone. Gli do un saluto quando entro, gli faccio un sorriso, soprattutto se viene una persona che viene per la prima volta o non è solita venire in mezzo a noi, gli facciamo posto, la invitiamo a venire con noi nel banco. Al gesto della pace diamo davvero un tono di cordialità, di amicizia, di condivisione anche di qualche problema. Ecco, questo direi è un atto, una riflessione intima. Poi c'è la seconda domanda, la leggo. Come vivere nella vita di tutti i giorni lo stile di Cristo che si dona gratuitamente? Ecco, noi viviamo l'Eucaristia dove Cristo si dona a noi, ma noi nella vita quotidiana cerchiamo di imitare Cristo nel dono gratuito o invece siamo nelle logiche del guadagno, della prepotenza, dei partiti, della setta, del gruppo, i miei amici, gli altri, i nemici, gli stranieri? Provate a pensare. Cristo si dona per raccogliere tutti e per essere veramente non attaccati ai soldi, non attaccati ai piaceri, non attaccati ai nostri interessi privati. Questa è una domanda, è la più difficile a mio parere, e richiede tutta la vita per rispondere. Passo alla terza domanda, molto più pratica, molto concreta. Le modalità e la qualità delle nostre celebrazioni. Parliamo della messa delle 8. Siete contenti di come la celebriamo? Non vi sembra che il coro dovrebbe raddoppiare o triplicare, avere un po' più di gente che canta? Non vi sembra che anche per la lettura, io ringrazio moltissimo quelli che lo fanno, potremmo far venire tante altre voci preparate che si preparano a leggere bene? La preghiera dei fedeli, perché dobbiamo leggere sempre quella stampata sui fogli e non portare da noi, dal nostro cuore, i problemi della comunità, della famiglia. Capite che ci potrebbero essere dei miglioramenti, ma non per fare delle cose strane, per sentirci partecipi di una vita comunitaria che davvero ci coinvolge e ci fa sentire a casa nostra. Dovrebbe essere proprio Gesù al centro, che ci raccoglie e che ci aiuta a sentire che questa è un'ora di intimità, di amicizia, di accoglienza vicendevole, di impegno, di fraternità, di solidarietà, di collaborazione. Allora vedete tutte le domande. Aggiungo una cosa importante che già qualcuno mi ha fatto sottolineare, ma anche un momento di adorazione, momento di silenzio. Sarebbe bello avere un po' più di tempo e dopo la comunione lasciare davvero che ognuno di noi nel proprio cuore potesse parlare di più col Signore. Ecco, sono domande a cui dovreste poi dare voi il vostro parere in quell'assemblea parrocchiale. Ultima domanda: come portare l'Eucaristia fuori dalla Chiesa anche a chi non partecipa? Ecco, io penso che il Vescovo su questo punto insisterà molto. Smettiamola di pensare solo a chi viene già in Chiesa. Noi dovremmo essere missionari e aiutare anche chi non viene mai in mezzo a noi a capire che noi gli vogliamo bene. Faccio la prima domanda. Voi sapete che il parroco e i diaconi stanno passando nelle vostre famiglie a benedire le case. È ancora attuale questo metodo? Noi troviamo molte porte chiuse. A volte veniamo in orari in cui voi siete ancora a lavorare, i vostri figli non ci sono. Allora, come fare che proprio quelli che in chiesa non vengano possano avere una benedizione, un incontro con qualcuno della comunità e scoprano davvero che c'è una comunità che prega per loro? Seconda domanda. La catechesi dei vostri figli, guardando l'età, dei vostri nipoti, la catechesi coinvolge le famiglie? Quante volte il papà e la mamma arrivano con la macchina, scaricano il bambino che viene a catechesi e poi loro se ne vanno. A messa della domenica portano il bambino, la catechista li prende, viene in chiesa e i genitori se ne vanno. Ma allora dov'è la testimonianza? Cioè capite che anche il modo di fare catechesi, il modo di incontrare la gente, pensate anche ai malati, assistere i malati nelle famiglie, i moribondi. Aiutare le persone a superare anche problemi economici. C'è una Caritas molto ben organizzata che raggiunge davvero tante famiglie. Ecco, dovrebbe essere veramente l'Eucaristia che si fa dono. E qui vedete allora quattro domande, quattro temi con grandi domande. Portatelo a casa, rifletteteci. E la domenica 26 marzo al pomeriggio ci troveremo davvero ad ascoltare quello che... Poi ci divideremo a piccoli gruppi, no? Perché non si può ascoltare se saremo veramente in tanti. Faremo dei gruppi di dialogo, di ascolto, per sentire le proposte che la comunità parrocchiale fa per vivere davvero una decennale che sia una decennale eucaristica, cioè come Cristo che si dona. Ecco, ringraziamo allora il Signore. Concludo con questa ultima parola. Ho lasciato, direi proprio l'elemento chiave, ascoltatelo, mi ricordate, questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo, che la Quaresima sia ricca di parola di Dio. Prendetelo questo impegno nelle vostre famiglie, a casa vostra, ogni giorno un pezzetto di parola di Dio e un momento di preghiera personale. Ecco, ora ci alziamo per proclamare la nostra fede.